con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.
Mercoledì 6 agosto finalmente si parte con una nuova edizione, lo abbiamo sentito fin dalla sigla, il Pardo torna a ruggire, si inaugura oggi la 78esima edizione del Locarno Film Festival. Benvenute e benvenuti a questo nostro primo appuntamento in diretta da Locarno. Mario Fabio in vostra compagnia, Tiziano Trotto in regia. Saranno tre gli ospiti con cui proveremo a darvi un primo assaggio di ciò che ci aspetta nei prossimi giorni e non poteva mancare all'appello il suo direttore artistico. Non potevamo che aprire con lui questa prima puntata di Speciale Locarno. Abbiamo infatti l'onore di accogliere Giona A. Nazzaro, direttore artistico di questa edizione. Ormai questa è la quinta edizione. Qui di fronte a me che annuisce, innanzitutto buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e benvenuti ai nostri radioascoltatori.
Allora, fondare biblioteche come costruire granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Conosciamo questa citazione, celeberrima frase di Marguerite Yourcenar, mi è tornata in mente leggendo una sua dichiarazione in cui dice: si riconquista il mondo e forse la pace un film alla volta. Allora le chiedo, in un mondo travolto da convulsioni violentissime, anche queste sono sue parole, e da un flusso ininterrotto di immagini, che ruolo può ancora giocare il cinema e un festival come quello di Locarno?
Intanto la ringrazio per aver associato le mie parole a quelle di Marguerite Yourcenar e mi sembra davvero un complimento che non merito. Poi provo a risponderle con una frase di Rainer Fassbinder. Lui sosteneva che i film liberano la testa. Il processo di liberazione ovviamente non è mai lineare e può essere anche, come dire, disordinato, ma quello che è interessante del cinema è che offre delle nuove domande. Mi sembra che oggi la questione fondamentale non sia tanto avere delle risposte, perché si rischia di essere banali.
Cattedratici, che non è forse il caso se pensiamo al cinema.
Esatto, il punto è che forse dovremmo chiederci tutti cosa fare per imparare a porre delle domande più interessanti, delle domande che coinvolgano più persone e alla cui risposte si possa lavorare diversamente e ampliando la conversazione. Questo per dire perché credo che il cinema possa ancora giocare un ruolo, perché il cinema è un'arte collettiva. Al cinema bisogna avere desiderio e intenzione di partecipare, banalmente uscire di casa e recarsi in una sala, oppure venire a Locarno per scoprire il programma della 78esima edizione. Dico questo con un grande senso di apprensione e di sgomento. Oggi ricorre l'ottantesimo anniversario delle atomiche su Hiroshima e Nagasaki. E mai come oggi, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il mondo è scosso da guerre che non si arrestano e che anzi minacciano di andare al di là anche della loro già enorme dimensione cosiddetta regionale, come se una guerra potesse essere più o meno terribile a seconda se è più o meno regionale. Sottotesto: fin quando non tocca a noi non siamo in guerra. Ecco, questa è una cosa abbastanza terrificante, perché fin quando anche uno solo degli esseri umani è in guerra, siamo tutti in guerra. Quindi la domanda fondamentale è come facciamo a riflettere tutti quanti insieme che la guerra è una bestemmia contro il genere umano e che l'idea della guerra offende profondamente tutto ciò che di potenzialmente nobile alberga nell'animo umano. Ecco, se proprio devo dire, la guerra dovrebbe esistere solo sullo schermo per ricordarci quello che non dobbiamo fare. Tutto qui.
Molti dei film selezionati sia in concorso che nelle sezioni parallele sembrano proprio riflettere in modo diretto le tensioni, ma anche le urgenze del nostro tempo, quindi le guerre. C'è anche una riflessione evidentemente sull'identità, sull'ecologia. Quanto il programma di quest'anno vuole essere proprio una cartina di tornasole della contemporaneità e quanto invece magari anche spingersi oltre, ovvero immaginando altri mondi possibili.
La ringrazio per questa riflessione. È vero, il programma è l'espressione dello sgomento che abbiamo vissuto nel corso di un anno mentre guardavamo i film, perché quello che non riuscivamo a separare dal nostro lavoro è questo. In un momento in cui i limiti della persona fisica e i confini dei conflitti si avvicinano in maniera così drammatica, noi percepivamo in maniera molto evidente il privilegio di poter ragionare di idee, di estetica, di politica, di linguaggio cinematografico al riparo delle nostre vite. Però quello che il mondo ci inviava come messaggi sostanzialmente si riduceva a un messaggio principale, cioè la vostra relativa libertà, il vostro privilegio potrebbe cessare da un momento all'altro. Allora quindi come si può operare nella cultura, nel cinema, senza abusare di questo privilegio, dandolo per scontato e come continuo nel tempo, e allo stesso tempo come rispettare il cinema come fatto linguistico, fatto artistico, fatto filmico, senza ridurlo a un mero contenitore di slogan. Quindi la nostra conversazione con il comitato di selezione è stato tutto lungo queste articolazioni, cioè tentare di individuare nel cinema di oggi quelle espressioni che a nostro avviso erano più fertili, portatrici di novità o di urgenze, e allo stesso tempo provare a fare interagire queste con le emergenze politiche storiche del nostro tempo. Mi rendo conto che può sembrare estremamente ambizioso o nel peggiore dei casi addirittura arrogante, però io credo che tutto il cinema che ha fatto una differenza si sia interfacciato in questo modo. Basti fare un esempio banalissimo, non per il film che sto per citare, ovviamente, Dio me ne guardi, ma per l'evidenza dell'esempio. Roma Città Aperta non è solo il film faro del neorealismo. Roma Città Aperta è il film che ha permesso all'Italia di rialzare la testa. Senza Rossellini, e senza Rossellini che si poneva il problema di come tornare a utilizzare il cinema dopo la vergogna del collaborazionismo con il nazismo, dopo la vergogna del fascismo, non avremmo avuto l'Italia moderna come la conosciamo oggi. E questa riflessione su cosa poteva essere quest'Italia avviene con Roma, Città Aperta, perché Roma si libera. Poi avviene con Paisà, perché la liberazione attraversa tutto lo stivale, e poi si guarda cosa è successo in Germania. Germania anno zero, con certo. Il suicidio del piccolo protagonista del film. Quindi da rosselliniano continuo a pormi queste domande, che sono domande che in qualche modo mi chiedo oggi come possiamo attraverso il cinema partecipare di una consapevolezza non solo sociale e politica ma anche artistica a un progetto di rinascita.
Io la ringrazio insomma per questa riflessione, vorrei tornare o comunque entrare nel concorso internazionale in cui senza dubbio brillano due grandi nomi, il regista franco-tunisino Latif Kechiche con il secondo capitolo di Mektoub My Love e Radu Yude con il suo Dracula, che in fondo è una sorta di riflessione anche metacinematografica, dato che è stato girato tutto con un iPhone, ma ovviamente questi due film sono solo la punta dell'iceberg. Inoltre quest'anno Locarno accoglierà anche una folta schiera di star internazionali del calibro di Jackie Chan, Emma Thompson, Lucy Liu, Alexander Payne, in un festival da sempre legato alla scoperta e alla sperimentazione, anche al cinema d'autore. Cosa portano, cosa aggiungono a Locarno star così note al grande pubblico? Perché poi il cinema è per il grande pubblico, in fondo, anche.
No, il cinema è per il grande pubblico. La grande differenza fra il cinema e le altre arti è che il cinema è un'arte popolare ed è tanto più popolare quanto più è avanguardistica. Cioè, oggi, per fare un esempio banalissimo, pensiamo che Il Padrino numero 2 sia un capolavoro, e lo è ovviamente, e diamo per scontato che la decostruzione delle linee temporali del film sia una cosa. All'epoca quello era un vero e proprio film sperimentale, era il modo in cui Coppola, cui auguriamo di riprendersi dall'intervento che ha subito, tentava di smontare la retorica del grande successo che aveva comunque costruito lui. Quindi questo per dire che i film che stanno nel concorso esprimono questa necessità, da un lato, di giocare con la forma del cinema, e oggi nessuno più di Radu Yude ha questa consapevolezza politica di come si possa giocare e divertirsi con il cinema. E dall'altro, esempio, Abdelatif Kechiche, del quale siamo riusciti a intercettare questo ultimissimo film, e ci auguriamo che non sia davvero l'ultimo film di Kechiche, e sono due espressioni di una fiducia profondissima nel cinema. Da un lato Yude, che pensa di poter rompere il giocattolo per rifarlo tutto da capo, e dall'altro questa passione romanzesca di uno come Kechiche, che si abbandona proprio al piacere della luce, del racconto, dei corpi, del lasciarsi trasportare dall'emozione. E sono due film che secondo me incarnano, a mio giudizio ovviamente, quanto di meglio oggi c'è nel cinema contemporaneo.
E siamo solo all'inizio, il Locarno Film Festival comincia oggi, e l'abbiamo capito, saranno 11 giorni di passione ma anche di festa nel segno del cinema. Gianna Nazzaro, grazie per essere stato con noi e per questo, insomma, prima infarinatura rispetto alle tante cose che offre Locarno quest'anno.
Grazie a voi per questo invito e per l'opportunità di scambiare qualche pensiero.
Mr. Tambourine Man, la voce non era quella di Bob Dylan, ma quella dell'attore Timothée Chalamet, che interpreta Dylan in A Complete Unknown, un recente film che ricostruisce proprio l'ascesa di Bob Dylan, racconta la nascita di un'icona, ma anche appunto le crisi di identità che Dylan affronta quasi fin da subito. E questa 78esima edizione del festival è anche nel segno della musica, perché si aprirà oggi alle 15.30 con un evento che è diventato un appuntamento imprescindibile per cinefili e amanti della musica dal vivo, vale a dire la proiezione di un classico del cinema muto accompagnato dall'orchestra della Svizzera italiana. Dalle musiche eseguite proprio dall'Osi. Una felice unione che si ripete ormai da qualche anno. Di grande impatto The Lodger di Alfred Hitchcock in occasione dell'apertura della scorsa edizione, quest'anno invece sarà il turno di The Winning of Barbara Worth, fiore del deserto, perché il fiore del deserto è la protagonista, il titolo in italiano, e fra i protagonisti anche un giovanissimo Gary Cooper. Un film che è un altro grande classico del cinema muto, una pellicola del 1926 firmata da Henry King, che racconta di un triangolo amoroso, ma anche del tentativo di trasformare delle terre aride in terre fertili. A dirigere l'orchestra, l'Osi, sarà Philippe Berin, ma dietro le quinte di questa operazione c'è l'occhio vigile, lo sguardo attento della direttrice artistica dell'Osi, Barbara Widmer, che abbiamo il piacere di avere qui con noi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Barbara Widmer, negli ultimi anni il pubblico di Locarno ha potuto ascoltare e apprezzare l'Osi accompagnare capolavori del cinema muto, facendone alla fine una tradizione ormai consolidata del festival. Quest'anno è la volta di The Winning of Barbara Worth, con una nuova partitura musicale firmata dal compositore britannico Neil Brand, considerato uno dei principali esperti e interpreti di musica per film muti, con anche una lunga collaborazione con la BBC Symphony Orchestra. Partitura commissionata dalle giornate del cinema muto di Pordenone. Come si inserisce in tutto questo l'Osi?
Beh, innanzitutto sì, come diceva giustamente, siamo felici e molto onorati di essere presenti a Locarno per l'apertura del Locarno Film Festival, che ormai è una tradizione che è giustamente consolidata e unisce due importanti istituzioni, due arti, e l'interdisciplinarità del progetto fa sì che questo sia veramente un momento unico. Il film non l'ho scelto io, chiaramente viene proposto dalla commissione del Locarno Film Festival, e noi, in base alle esigenze ovviamente musicali, accogliamo la proposta. E ecco, sì, questo è un altro nuovo progetto, nuovo esperimento. È sempre, diciamo, significativo anche il rapporto tra la musica da film e l'orchestra, perché è un lavoro anche molto, molto diverso da quello che si fa tradizionalmente. Si possa solo pensare al fatto che deve combaciare tutto perfettamente. Lo è anche nei normali concerti, funziona così, ma qui in più abbiamo la problematica del tempo. Non abbiamo la libertà che abbiamo per esempio in tutti i nostri concerti, e che è un po' parte di quello che è la musica, e quindi è una questione quasi paradossale, no? Quindi non avere la libertà in questo di espressiva, di tempo, di ispirazione, ma essere a tempo con quello che accade sulla pellicola, sul film. Ecco, è forse questa la difficoltà più grande di un progetto del genere.
E certo, perché la sfida è quella di cercare di per i musicisti accompagnare un film muto dal vivo richiede precisione, sincronia, ma anche grande intensità narrativa.
Assolutamente, sì, direi che appunto uno dei punti più importanti e più difficili ce li ha il direttore d'orchestra, che lui deve fare il poliziotto, quindi dirigere il traffico di quello che vede allo schermo e di quello che sente sotto. E ecco, sì, sono un po' queste le peculiarità del...
E in fondo il cinema muto non è mai stato veramente muto fin dall'inizio, fin dai Fratelli Lumière, la musica lo ha accompagnato dagli improvvisatori al pianoforte ai grandi ensemble sinfonici. Qual è oggi, secondo lei, il ruolo della musica nell'esperienza del cinema muto pensato e riproposto a un pubblico contemporaneo?
Ma innanzitutto tengo a dire che questa è la seconda volta che viene proposta questa composizione, che è stata composta, scusate il gioco di parole, nel 2024 da Neil Brand ed è stata eseguita anche nel 2024 per la prima volta, e la seconda volta lo faremo noi come Orchestra della Svizzera Italiana. Come diceva giustamente lei, sì, è una tradizione chiaramente quella di avere musica sul film muto, ma credo che anche una grandissima volontà dei compositori recenti, viventi, quella di trasformare questa esperienza in un'orchestrazione, quindi avere tutti i colori, tutta la gamma di colori che la musica può offrire, la musica classica, la musica sinfonica, e far vivere il personaggio, far vivere la storia tramite tutti i colori che l'orchestra può offrire.
Barbara Widmer, direttrice artistica dell'Orchestra della Svizzera Italiana, dell'OSI, grazie insomma per averci dato qualche elemento in più proprio riguardo a questo connubio fra cinema muto e musica. L'appuntamento al Fevi, al Palazzetto Fevi alle 15.30 con The Winning of Barbara Worth, un film del 1926 che rivivrà proprio grazie all'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Philippe Berin sulle note composte lo scorso anno da Neil Brand. Un'occasione per lasciarsi trasportare da immagini e musica, dall'emozione e dalla magia del cinema. Barbara Widmer, grazie e a presto.
Grazie a lei e a tutti voi.
Wafadar hai mitti Punjab wali, wafadar hai khoon Punjabiyan da.
E queste erano le note di una canzone della colonna sonora di Sognando Beckham. Nostro terzo ospite, ma non certo per importanza, è Raphael Brunswick, vale a dire il CEO, l'amministratore delegato del Locarno Film Festival. Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Ben ritrovato. Qual è la sfida, il principale obiettivo che personalmente lei, Raphael Brunswick, si è posto, si pone per questa 78esima edizione del Locarno Film Festival? Prima che lei risponda, voglio ricordare che fra poco sarà in diretta su Rete 1 con Alessandro Bertoglio e Moira Bubola, e quindi ci sarà modo di conversare in maniera più distesa, ma una domanda gliela voglio fare. Qual è per lei la sfida personale di questa 78esima edizione, magari pensando anche al futuro?
Beh, direi la sfida di tutte le edizioni è sempre quella di realizzare la migliore edizione di sempre, però questa è una risposta forse un po' facile. Credo che l'ambizione che ci siamo dati, che implica moltissime sottoambizioni, è quella di rafforzare in modo chiaro il posizionamento del Locarno Film Festival a livello internazionale. E perché questo possa succedere, chiaramente bisogna avere anche una solida base sul territorio, a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, e poi crescere lì. Quindi lo sforzo e la sfida è questo. Ed è ovviamente una sfida articolata.
E fra due anni ci sarà un anniversario importante, l'80esimo compleanno del festival.
Sì, il nostro obiettivo è quello di poter mostrare il volto futuro, anticipare in qualche modo il volto futuro di quello che potrà essere il festival per i prossimi 10-15 anni. È questo a ciò a cui stiamo lavorando con la presidente Maya Hoffman, con il consiglio d'amministrazione, tutta la squadra, con alcuni elementi che sono già chiari, come il ritorno del Grand Hotel, che tanto è mancato questi decenni, e varie altre cose alle quali si sta lavorando.
E noi siamo giunti alla conclusione di questo, siamo ai saluti. Ringrazio Tiziano Trotto, che si è occupato della parte tecnica, ringrazio Rafael Brunswick, che fra poco ritroveremo su Rete 1. L'appuntamento con Speciale Locarno è per domani di nuovo alle 12.30. Da parte mia, da Mario Fabio, tante buone storie e buon cinema a tutti.
Con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.